www.dj.it e la storia continua.
I tesori perduti sono il fondamento di leggende e tradizioni. E il tesoro più grande di tutti apparteneva ai Cavalieri Templari. Ora nuove prove vengono alla luce.
Abbiamo trovato dei reperti incredibili qui.
Relitti di navi pirate, rimasti intatti per centinaia di anni, potrebbero custodire il tesoro perduto dei Templari.
Questi oggetti potrebbero essere collegati. Voglio scoprire la verità.
Lo storico medievalista Scott Walter unisce le sue risorse con quelle dell'esploratore subacqueo di fama mondiale Barry Clifford in un viaggio intorno al mondo e indietro nel tempo per risolvere un antico mistero.
Stiamo per fare una scoperta incredibile. Manca tanto così.
Scott cerca di decifrare un codice misterioso.
Devo capire se questa è una mappa del tesoro di Kidd.
Mentre Barry effettua un altro importante ritrovamento.
Questi sono due relitti. Senza dubbio sono due navi.
Tutti gli indizi puntano verso un unico luogo.
Non mi resta che andare in Madagascar.
La più avanzata tecnologia
sta captando cose che non avevamo mai visto. Scandaglia tutto il fondale.
E osservando rovine di 500 anni fa.
Questo è un pezzo importante della storia dei Templari portoghesi ed è in questo luogo remoto.
La squadra potrebbe arrivare al risultato più significativo della spedizione.
Tutto inizia a trovare un collegamento. È probabile che siamo sul punto di fare una scoperta gigantesca.
Île Saint-Marie, in Madagascar, l'atmosfera è tesa. Si è sparsa la voce degli straordinari ritrovamenti della squadra e il governo malgascio ha sospeso le immersioni finché non saranno effettuate verifiche alle operazioni condotte da Barry Clifford. Dopo 3 giorni senza novità, il morale di tutti sta per crollare.
Siamo tutti un po' stufi di questa inattività. È una situazione veramente ridicola.
La squadra di Barry sta indagando sul mistero di un possibile legame diretto tra i pirati del XVII secolo e i Cavalieri Templari. Nella speranza che le risposte condurranno a un tesoro da tempo perduto, l'elemento chiave dell'indagine...
Lo vedi? Argento al 100%.
È un lingotto di metallo che Barry ha rinvenuto la scorsa settimana.
Pesa almeno 50 kg.
L'esperto crede fermamente che sia un pezzo d'argento, che un tempo apparteneva al famigerato capitano Kidd.
Il suo valore è inestimabile.
Per difenderlo dagli sciacalli fino alla fine della spedizione, Barry ha lasciato il prezioso reperto dove l'aveva trovato, nascosto in fondo al mare.
Dovremmo sloggiare, fare i bagagli e far finta di non aver mai trovato nulla?
Ma ora potrebbe non rivederlo mai più. Il destino dell'operazione è nelle mani di questo generale del governo.
Il generale effettuerà un'immersione. Ha detto che scandaglierà il sito. E speriamo, lo speriamo davvero, che lui veda che abbiamo agito in piena norma.
Eccoci qua.
Il momento della verità. Via!
Questa potrebbe essere l'immersione più importante dell'intera missione in Madagascar.
Il generale controlla che gli scavi siano fatti nel rispetto delle regole. Se non darà la sua approvazione, Barry e la sua squadra saranno rimandati a casa.
È un momento di tensione per noi. Abbiamo molto da perdere con questo controllo del generale. Speriamo che le cose vadano lisce. Risalgono. Generale in superficie.
È troppo presto. Non è un buon segno.
Ma farci stare in pena. Sì!
Oh-oh!
Evviva!
Le immersioni e le indagini possono riprendere.
È un giorno importante perché potremo dare una svolta alla spedizione.
Siamo al lavoro. I sommozzatori sono in acqua e porteremo a galla dei reperti.
Intanto, a quasi 13.000 chilometri di distanza negli Stati Uniti, anche lo storico Scott Walter prosegue le indagini sul legame tra Templari e pirati. A New York, dove il capitano Kidd visse più di 300 anni fa, Scott scopre che le iscrizioni del lingotto di metallo sono simboli massonici di derivazione templare.
Ogni membro massone della Royal Ark in tutto il mondo riconoscerebbe questo come uno dei suoi simboli fondamentali. Ha anche un collegamento con i cavalieri templari medievali.
Scott ha anche scoperto che Kidd veniva finanziato da uomini d'affari scozzesi molto potenti e che lui crede fossero tra i primi massoni.
C'era un gruppo di persone che diede vita a una collaborazione d'affari e quegli uomini scelsero Kidd come l'uomo che doveva reperire il bottino. L'interpretazione è corretta?
Sì, sì, è esatta.
Convinto dell'esistenza di un collegamento tra massoni e templari, Scott elabora una teoria del tutto nuova.
Dobbiamo capire se Kidd sia rimasto coinvolto in una missione molto segreta e ad altissimo rischio per mettere le mani sul tesoro dei templari.
Ripercorrendo le tracce di Kidd, Scott arriva a Boston, dove Kidd sbarcò nel 1699, quando girava voce che fosse diventato un pirata.
Kidd era stato lontano per 3 anni. Non sapeva che cosa si dicesse di lui. A lui arrivavano solamente mezze verità. Ma da quello che sentiva, la situazione era grave, perciò decise di andare a Boston per ripulire il suo nome.
Nel 1696, il capitano scozzese William Kidd salpò da New York verso l'Oceano Indiano. Sostenuto dal governo britannico, aveva il compito di attaccare le navi nemiche e imprigionare i pirati che avrebbe incontrato. Kidd venne finanziato dagli aristocratici inglesi, tra cui il suo vecchio socio d'affari, Lord Bellomont, governatore di New York, della Baia di Massachusetts e del New Hampshire. In mare aperto, Kidd aveva difficoltà a distinguere le navi nemiche. Il suo equipaggio, pronto al saccheggio, lo convinse ad attaccare qualunque imbarcazione. Alla fine Kidd si convinse. Attaccò ogni grosso mercantile, conquistando infine una nave armena, la Quedda Merchant. L'assalto fruttò a Kidd una fortuna del valore di diversi milioni odierni, ma agli occhi di molti era ormai divenuto lui stesso un pirata. Quando nel 1699 fece ritorno dal suo viaggio, Kidd negò fermamente le insinuazioni di pirateria e, dietro richiesta di Lord Bellomont, si recò a Boston per ripulire il suo nome.
Questa è la città di Lord Bellomont. Qui voglio scoprire dell'altro su quest'uomo.
La prima tappa di Scott è la biblioteca pubblica di Boston, alla ricerca di testimonianze sui due uomini.
Stavo consultando una serie di fonti e sono incappato in una corrispondenza tra Bellomont e Kidd. Kidd dice in ogni missiva: capisco che la gente ce l'abbia con me e che pensi che sia diventato un pirata, ma non è vero. Ecco, si legge: 95 uomini mi hanno disubbidito commettendo atti di pirateria, del cui fatto sono stato informato. Ma temo che in patria mi siano state lanciate delle accuse. Kidd dice che siccome a depredare furono i suoi uomini, tutti davano la colpa anche a lui, ma lui si difendeva. Ecco, però questa è la versione di Kidd.
Bellomont replica a Kidd:
siate certo che avrete tutto il mio sostegno per tutto ciò in cui potrò ragionevolmente aiutarvi. Il vostro amico e servitore, Bellomont.
Bellomont cercava di mostrare comprensione a Kidd, dicendogli che insieme avrebbero risolto la situazione, ma per questo Kidd doveva venire a Boston.
Spulciando negli archivi di Bellomont, altre lettere suggeriscono che il governatore aveva un secondo fine nell'attirare Kidd a Boston.
Dalla lettura di questo scambio inizia a emergere la verità. Credo che questa frase sia la più significativa. Bellomon scrive ai suoi capi a Londra. Le sue parole sono: non esiste al mondo un bugiardo più grosso o un ladro più subdolo di questo Kid. Leggendo queste pagine è chiaro che Bellomon aveva deciso che Kid non gli era più di alcuna utilità. Doveva essere eliminato.
3 giorni dopo il suo arrivo a Boston, Bellomon fece gettare Kid in prigione e alla fine lo fece giustiziare. Forse Bellomon, un autorevole uomo pubblico, voleva solo prendere le distanze da Kid. Dopo l'esecuzione, Bellomon si impadronì di una parte del tesoro di Kid che il pirata aveva seppellito in un isolotto sulla rotta per Boston. Questo conferma la teoria di Scott, secondo la quale Kid aveva messo le mani sul tesoro dei Templari, un tesoro a cui Bellomon puntava sin dall'inizio.
È un fatto certo che Bellomon recuperò tutto il tesoro di Kid a Gardiner's Island. Bellomon era tra i finanziatori del suo viaggio. Credo che lo scopo di tutti, dall'inizio, fosse recuperare in qualche modo il tesoro perduto dei Templari portoghesi. Resta da capire che ne è stato del tesoro. Deve essere da qualche parte.
Scott è a caccia di prove che confermerebbero la sua nuova teoria, e cioè che il capitano Kidd fu inviato in missione segreta dai primi massoni scozzesi per recuperare il tesoro perduto dei Templari. Ma quando Kidd fece ritorno dalla sua missione nell'Oceano Indiano, cos'era accaduto al bottino?
Ancora oggi, gli esperti ritengono che Kidd avesse sepolto molte casse di ricchezze lungo la costa orientale, mentre si avvicinava a New York e veniva a conoscenza delle voci sul suo conto come nemico pubblico numero uno.
Uno dei presunti nascondigli si trova a sud di Boston, a Mount Hope Bay, Massachusetts, dove svetta uno scoglio di 40 tonnellate chiamato Dighton Rock. A quanto pare, Kidd stesso tracciò una mappa sulla superficie dell'enorme masso, indicando l'ubicazione del suo tesoro sepolto.
Se guardiamo qui, si distingue nitidamente un segno che potrebbe sembrare il braccio di una croce. Poi c'è un altro segno che è chiaramente un triangolo. Voglio capire se è davvero la mappa del tesoro.
Ma Scott cerca anche dell'altro. Si ritiene che su questa roccia ci sia un'iscrizione più antica, realizzata dall'esploratore portoghese del XVI secolo, Miguel Corte Real.
Alcuni ritengono che questi siano un 1, un 5, un 5 a forma di S, un 1 e un altro 1. L'anno 1511 corrisponderebbe al tempo in cui Corte Real approdò qui, nel Massachusetts meridionale.
Per Scott, le indagini per scoprire il presunto legame esistente tra Templari e pirati tornano al punto di partenza. Il suo viaggio è iniziato con una statuetta in avorio raffigurante Cristo che Barry aveva trovato sul sito di un relitto pirata in Madagascar.
Ha fatto un lunghissimo viaggio.
Già.
Deve essere rimasta in acqua almeno per 3 secoli.
Sono molto colpito.
È un reperto che Scott ritiene fosse appartenuto ai Templari. Lo storico ha seguito il percorso dei Templari da Israele in Portogallo, dove ha raccolto delle informazioni incredibili.
Dopo la caduta dell'ordine, nel 1307, i Templari si trasferirono in Portogallo, cambiando il loro nome in Ordine Supremo di Cristo.
Secondo Scott, sotto il vessillo dell'Ordine Supremo di Cristo, una setta di portoghesi Templari prosperò per altri lunghi 500 anni e condusse il Portogallo alla sua grande era di scoperte. Uno di loro era Miguel Corte Real, uno dei primi esploratori della costa atlantica dell'America. Tuttavia, nel 1502, la nave di Corte Real scomparve in mare. Secondo la leggenda, il comandante naufragò qui e incise il proprio nome sulla Dighton Rock.
Il problema maggiore è l'erosione di queste incisioni. È così avanzata che si leggono a malapena.
Se Scott riuscirà a trovare delle prove concrete della presenza di Corte Real qui, la storia verrà cambiata e l'indagine potrebbe conoscere nuovi sviluppi. È forse possibile che il capitano Kidd fosse sulle tracce dei Templari portoghesi qui in America e forse entrambi seppellirono il loro tesoro a Dighton Rock.
Ciao, Steve.
Per scoprirlo, a Scott serve un'immagine più nitida dell'iscrizione.
Sono impaziente di vedere le tue immagini, perché vorrei tentare alcune interpretazioni della scritta.
Per questo, si è rivolto a un esperto per effettuare la prima analisi a laser della roccia.
In che modo procederai qui?
Impiegheremo uno scanner laser in 3D.
Sì.
Questo macchinario spara un raggio laser milioni di volte al secondo e riproduce tutta la superficie della roccia. Durante questo processo verranno evidenziati tutti i tipi di ondulazione e incisioni presenti, alcuni dei quali non visibili ad occhio nudo.
Spero che tu possa fare luce sul mistero. Riusciremo a vedere le cose più chiaramente e a trovare un filo conduttore, quindi... Perché non iniziamo, che dici?
Sì, ok.
Quando inizia l'esame al laser, a Île Saint-Marie, in Madagascar, la squadra di Barry Clifford indaga i relitti che sono in fondo alle acque della Baia dei Pirati.
Vado giù ad affrontare i pirati.
Dopo giorni di inattività forzata, il generale del governo malgascio ha dato il via libera alla ripresa delle immersioni. Ma temendo di essere sorvegliato, Barry si tiene alla larga da quello che lui presume sia il relitto dell'Adventure Galley del capitano Kidd, dove è ancora nascosto l'inestimabile lingotto d'argento. E così la squadra rivolge la sua attenzione a un altro relitto.
Ehi, Claudio, dove sei? Sono in prossimità del palo di ferro. Ok, ti raggiungo.
Dopo 15 anni di ricerche e immersioni nella zona, Barry è quasi sicuro che questo sia il relitto del Fiery Dragon. È qui che è stata rinvenuta la statuetta del Cristo che lui ritiene fosse appartenuta ai Cavalieri Templari.
Claudio! Questa cosa non l'ho mai vista prima. Sì, la vedo anch'io. Una pila di zavorre è messa in un senso? E invece i tronchi sono messi in un altro. Secondo me ci sono due relitti. Sono sicuramente due navi. Sì, Barry, vedo chiaramente la struttura. È una nave molto grande. I tronchi sono enormi. Ok, sommozzatori in superficie. Arriviamo in superficie.
Ricevuto forte e chiaro.
Durante la notte il sedimento si è spostato e ha rivelato quello che, secondo Barry, è un secondo relitto.
È una nave di costruzione molto solida. Fu costruita per delle imprese importanti.
Già.
Credo che ci siano parecchie cose lì dentro.
Sì,
in base a quello che ho appena visto.
Ma a chi apparteneva questo relitto? E da dove proveniva? Sarà anch'esso collegato ai Templari? Per Barry e la sua squadra, questa scoperta potrebbe cambiare il corso delle indagini.
Abbiamo valide ragioni per pensare che ci siano reperti incredibili in entrambi i vascelli.
Scott è nelle coste del Massachusetts, poco fuori Boston, sulle tracce del famigerato pirata capitano William Kidd. Secondo la leggenda, quando Kidd passò da qui nel 1699, incise una mappa del tesoro su uno scoglio di 40 tonnellate chiamato Dighton Rock. Ma secoli di erosione degli agenti atmosferici hanno reso le misteriose scritte quasi impossibili da decifrare. Per questo Scott ha commissionato il primo esame laser mai effettuato su questa roccia. I risultati sono arrivati.
A cosa corrisponde la foto?
Questa è venuta molto bene. Si vedono subito le diverse incisioni sulla roccia. Risaltano molto.
Queste immagini mi aiutano ad avere un'idea molto più chiara, perciò in questo senso sono ottime. Questo disegno qui per alcuni rappresenta il braccio inferiore di una croce. La forma è quella, in effetti, ma si vede chiaramente che è collegato a un volto qui e a un corpo, molto stilizzato e rudimentale, ma... Di certo non è una croce, per cui quella la escludiamo. Purtroppo qui non vedo elementi che indichino con chiarezza che questa è una mappa del tesoro di Kidd.
Ma c'è un'altra leggenda collegata a Dighton Rock. Si
Ritiene
che l'esploratore portoghese Corte Real avesse inciso il proprio nome sulla roccia dopo essere naufragato qui agli inizi del 500. Per questo, Scott vuole scoprire se Corte Real appartenesse a una setta superstite dell'Ordine dei Templari, conosciuta come Ordine Supremo di Cristo.
Questi segni compongono quello che secondo alcuni sarebbe il nome del famoso esploratore templare portoghese Corte Real. Qui si distingue bene, si vede una C, una O a forma di diamante, una T e una R. Il nome di Corte Real si legge bene. Ma questo segno è una parte altrettanto importante perché indica la data del 1511. Un 1, un 5, poi un 1 e un altro 1. È una bomba. È un gigantesco passo in avanti.
Gli elementi analizzati da Scott non sono del tutto certi. La leggenda che narra di Corte Real in America avrà un fondamento reale.
I portoghesi furono tra i grandi protagonisti dell'era delle esplorazioni e c'è un enorme numero di prove che dimostrerebbe la presenza dei Cavalieri Templari qui in Nord America. Sapere della presenza dei Templari portoghesi qui è entusiasmante ed è una novità.
Se l'ipotesi di Scott è corretta, è forse possibile che Kidd conoscesse la leggenda di Corte Real? Kidd venne a Dayton Rock per seppellire il suo tesoro o per cercare quello dei Cavalieri Templari?
Per quanto riguarda i portoghesi...
Riferendo le notizie alla squadra, Scott si consulta con Chris McCourt, lo storico della spedizione in Madagascar.
C'è qualcosa che rimane del tesoro di Kidd? Qualcosa che sia certo e che possiamo analizzare?
Potrebbe esserci qualcosa alla biblioteca di Stanton.
Davvero?
Sì, ne ho sentito parlare. Ma non ho mai visto né articoli né immagini. Se ti riesce, puoi andarci di persona e vedere cosa hanno negli archivi. Questo è il suggerimento che ti do.
Scott si mette in marcia per ripercorrere il viaggio di Kidd lungo la East Coast. Secondo la leggenda, Kidd avrebbe seppellito i bottini dei suoi saccheggi in vari punti tra gli isolotti e gli estuari dell'area. A 120 chilometri da Dayton Rock, Scott supera la piccola Gardiner's Island, di proprietà dei discendenti del colono inglese John Gardiner da 400 anni.
Forse Kidd venne qui sull'isola, prese contatti con la famiglia Gardiner e si accordò per un affare. I Gardiner gli accordarono il permesso di seppellire lì 25 chili d'oro e 25 d'argento. Oggi solo l'oro avrebbe avuto un valore di $1,000,000.
L'unico pezzo ufficialmente documentato del tesoro di Kidd proviene infatti dal nascondiglio di Gardiner's Island. Oggi questo pezzo è conservato nella biblioteca pubblica di East Hampton, a Long Island, New York.
Salve! Dunque, questo è il tessuto d'oro. Come vedi, è stato cucito con oro e argento.
Sì, fantastico.
Era un lavoro molto raro, di grandissimo pregio. Quel pezzo di stoffa era stato donato a Mary King Gardner, la moglie di John Gardner, che era il terzo proprietario terriero dell'isola. Il capitano Kidd lo regalò alla donna quando fece sosta qui sull'isola.
Wow! Ti dirò, inseguo le tracce di quest'uomo da parecchio ormai. Cerco di capire le vicende del capitano Kidd e a immaginare il suo tesoro. Ora reggo tra le mani proprio un pezzo di quel tesoro. È fantastico poterlo vedere e toccarlo.
In realtà quello era solo un brandello della stoffa.
Sappiamo come fu realizzato?
Il panno è intessuto con fili d'oro. Abbiamo un rapporto dell'università, Cooper Union.
Ok.
Hanno autenticato questo articolo nel 1961, hanno analizzato la stoffa al microscopio e hanno determinato che si trattava di seta e stabilito che proveniva dall'India.
Dall'India?
Esatto.
Molto interessante.
L'indagine di Scott sta prendendo pieghe del tutto inattese e impreviste. Tutti gli indizi puntano verso un'unica direzione.
Guardando il mappamondo, chi viaggiava avanti e indietro dall'India per arrivare in Europa o negli Stati Uniti, doveva costeggiare
l'Africa occidentale. Con questa rotta si finiva sempre in Madagascar. Sappiamo che Kid andò in Madagascar. Su questo non ci sono dubbi. Ma quando ero in Portogallo ho appreso un'altra cosa, e cioè che anche i templari portoghesi a metà del XVI secolo arrivarono nel Madagascar meridionale.
Caspita!
E anch'io andrò in Madagascar.
L'esploratore subacqueo Barry Clifford e lo storico Scott Walter indagano i possibili legami tra i cavalieri templari del Medioevo e i pirati del XVII secolo. Scott sta partendo per il Madagascar, dove la squadra di Barry esplora i relitti pirata al largo dell'isola di Île Saint-Marie. Barry ha appena scoperto un misterioso nuovo relitto sotto quello che lui ritiene sia il Fiery Dragon. Anche quel relitto sarà legato ai pirati o magari ai cavalieri templari. Gli esperti devono raccogliere altre prove. Grazie a sofisticati mezzi tecnologici, potranno ricostruire un modello in 3D che riproduca i due relitti sul fondale.
Avremo un'immagine ad altissima definizione. È una macchina potente, invia degli impulsi sott'acqua e registra ogni cosa che capta sul fondale.
Per prima cosa useranno un side scan sonar, soprannominato Pesce, che invia impulsi sonori al fondale per ottenere un'immagine fedele del letto sabbioso. Poi combineranno i risultati con una sezione incrociata delle diverse immagini, chiamato profilo del subfondale, per ricreare un'immagine in 3D del sito.
Andiamo a fare qualche foto.
Ok. Abbiamo il segnale GPS. La navigazione procede bene.
Sì, funziona bene.
Ci sono.
Barry imposta i comandi per il primo passaggio sopra il sito.
Che vedi?
Mi piace.
È un compito delicato, perché si trovano in acque poco profonde.
Dobbiamo sorvegliare di continuo la sonda, perché se la rompiamo dovremmo ripagare, credo, $50,000 come minimo. Sarebbe un disastro.
È poco profondo. Corriamo il rischio di perdere la sonda. Tocca sul fondale.
Tocca il fondo!
Attenzione!
Poca acqua.
Il margine è molto stretto.
Nessun problema. Non vi preoccupate, va bene.
La squadra procede con cautela.
Tra poco dovremmo vedere il Fiery Dragon. Avete qualcosa?
Sì, sì, abbiamo la pila di zavorra. Si vede il cumulo di pietre. Guarda, guardate tutti.
Chiarissimo.
È questa parte qui.
Sì.
Per un occhio esperto, l'antico relitto è chiaramente visibile sul fondale.
Questa
è una catena.
Sì, è una catena, è quella dell'ancora.
Sì, sì, si vede bene.
C'è il relitto completo.
I risultati iniziali sono incoraggianti. Barry spera che le immagini in tre dimensioni confermino la sua convinzione, dopo 15 anni di approfondite ricerche sul campo, che il primo relitto sia davvero il Fiery Dragon. Se la seconda nave sarà identificata come vascello portoghese e templare, la squadra si troverà ad un passo dal trovare un tesoro perduto da secoli.
Capta particolari che non avevo mai visto, perché naturalmente con un'immersione si ha una visione molto più offuscata. La sonda invece vede tutto insieme.
Barry aspetta le immagini da studiare, mentre Scott Walter sta per atterrare a quasi 1000 chilometri di distanza nel Madagascar meridionale.
Tutto inizia a trovare un collegamento. Mi sono preparato a fondo. È probabile che siamo sul punto di trovare un ricchissimo tesoro e di fare una scoperta gigantesca.
Nelle ultime 4 settimane Scott ha intrapreso un viaggio intorno al mondo. Prima per ripercorrere il cammino dei Cavalieri Templari e poi si è messo sulle tracce del famigerato pirata, Capitano Kidd. Scott ha scoperto che nei primi anni del 500 alcuni templari portoghesi furono tra i primi europei a mettere piede in Madagascar, nell'estremità meridionale dell'isola. Scott apprende anche che nel 1697, 6 mesi dopo essere salpato da New York verso l'Oceano Indiano, il capitano Kidd fece una sosta nel Madagascar meridionale. Le due piste seguite da Scott l'hanno condotto nello stesso posto.
Eccomi qua. Siamo nella parte meridionale del Madagascar. Ho un buon presentimento su quello che troveremo.
I templari portoghesi portarono il loro leggendario tesoro in Madagascar. E il capitano Kidd forse se ne impadronì quasi 200 anni dopo. Per rispondere a queste domande, Scott parte da questa spiaggia riparata dove sbarcarono i templari portoghesi ben 500 anni fa.
Un templare portoghese di nome Manuel Lacerda, sulla sua nave con Seisao, salpò da Lisbona e arrivò qui, nella punta meridionale del Madagascar. Tuttavia, la nave si arenò sulla battigia. Ci fu un naufragio e tutto l'equipaggio fu costretto a scendere a terra. Lacerda e i suoi uomini erano in una situazione disperata. Avevano prelevato gli oggetti di valore dalla nave, ma si trovavano indifesi sulla spiaggia e morivano. Il comandante sapeva che non sarebbero stati salvati e che doveva prendere in mano la situazione.
Lacerda decise di condurre i suoi uomini a piedi per 300 chilometri attraverso l'isola, per raggiungere un punto nella parte meridionale dell'isola dove c'erano più possibilità di venire avvistati da una nave europea di passaggio. Dando prova di enorme resistenza, il comandante e i suoi uomini sfidarono per giorni un territorio ignoto e impervio. Nel caldo opprimente e sotto la costante minaccia di attacchi dalle tribù locali ostili.
Lacerda e i suoi uomini costruirono un piccolo edificio nella parte meridionale del Madagascar, una specie di fortino. La prima cosa da fare è trovare quel fortino e poi cercare la prova delle attività dei portoghesi templari. Voglio scoprire dove andarono, fin dove si spinsero e soprattutto cosa lasciarono in quest'isola.
Da sud, Scott intraprende un viaggio di 300 chilometri attraverso l'isola alla ricerca di un fortino che si pensa fosse stato eretto dal templare portoghese Manuel Lacerda nei primi anni del Cinquecento.
I templari portoghesi naufragati sull'isola costruirono un fortino. Dovevano avere con sé oggetti di valore, oro, argento. Avevano un tesoro sulla nave che avranno poi messo nel rifugio. Devo solo trovarlo.
Ma il Madagascar è la quarta isola più grande del mondo, con un'estensione superiore a quella di molti stati. Esplorarla tutta è un compito impossibile, ma Scott, esperto geologo, ha un asso nella manica.
I portoghesi templari costruirono una struttura in pietra sull'isola. Avranno avuto bisogno di calce e per produrla avevano bisogno di calcare.
La calce era indispensabile per costruire delle mura alla maniera europea. Scott è perciò diretto in un deposito di calcare nel sud dell'isola.
Sto cercando qui sul territorio il punto del cambiamento morfologico, dove si passa dalla roccia granitica, dove siamo adesso, al calcare. Se riuscirò a trovare il calcare, avrò trovato l'origine della calce. Non so di preciso che cosa aspettarmi, ma di certo scoprirò qualcosa.
Dopo una lunga ricerca, Scott individua una zona che ritiene l'unica cava di calcare in centinaia di chilometri quadrati.
Qui si vede chiaramente il cambiamento di morfologia. C'è senza dubbio un altro terreno. Questa è pietra calcarea. Ma c'è un solo modo per verificarlo. Qui con me ho dell'acido cloridrico. Molto potente. L'ho verso un po' sul campione. Se la sostanza brucia la pietra, è sicuramente calcarea. Non ci sono dubbi? È come pensavo. I templari si spinsero fin qui per procurarsi il calcare che serviva. Siamo nell'area giusta.
Se la teoria di Scott è esatta, il fortino templare deve essere vicino.
È stata una ricerca impegnativa. Non ho ancora dei risultati, ma continuo a cercare.
Mille chilometri più a nord, a Ilsenmary, Barry Clifford ha scoperto un nuovo relitto al di sotto di quello che tutti loro ritengono sia il vascello pirata Fiery Dragon. L'archeologo Claudio Lozano ha completato la riproduzione tridimensionale dei relitti.
Ho delle immagini davvero eccezionali. Questo è il porto, la zona del porto, ok? Qui si vede chiaramente la forma del Fiery Dragon.
Sì.
E si vede l'altezza.
Fantastico.
È alto, ma non si nota tanto sott'acqua.
Molto alto. È circa 2 metri, vedi? È una nave davvero enorme.
Il presunto relitto dell'Adventure Galley è sulla sinistra. Ma dopo 15 anni di ricerche sul campo, Barry ritiene che le immagini in 3D confermino la sua teoria. Il relitto sulla destra è il Fiery Dragon. E c'è un altro relitto sotto.
Ok, va bene, sì.
È veramente da pelle d'oca.
Sì, per me è estremamente interessante.
È una scoperta nuova.
Una nuova scoperta, cioè.
Sì.
Analizzando un'altra immagine, gli studiosi notano un'area vuota nel punto in cui i due relitti si intersecano.
C'è una cavità qui al centro del relitto, ed è anche molto grande.
Già.
Mi fai rivedere la prima immagine?
Credo che questa corrisponda alla parte principale. Alla parte più pesante del carico.
E guarda caso, noi ci siamo vicinissimi.
Siamo proprio sopra il relitto.
Esatto.
La squadra si immerge a pochi metri dalla cavità. Probabilmente era dove una delle navi teneva il carico. E gli oggetti di valore trasportati potrebbero essere ancora qui.
Il side-scan sonar mostra una rientranza nel punto in cui c'era presumibilmente il carico. Quella era un'imbarcazione molto grande. Anche il carico doveva esserlo.
Il modello in 3D suggerisce che la squadra è sul punto di effettuare un'altra importante scoperta, che potrebbe portare all'identificazione della seconda nave. Potrebbe trattarsi di un vascello templare portoghese. E il tesoro da trovare potrebbe essere più ricco.
Questo per me ha la priorità su tutto il resto. È fondamentale scoprire di che nave si tratta.
Sì.
D'accordo. Allora, diamoci da fare.
Nel Madagascar meridionale, Scott è alla ricerca di un fortino costruito dai templari portoghesi 500 anni fa.
È stata una ricerca impegnativa. Non ho ancora dei risultati, ma continuo a cercare.
Scott ha trovato una cava di calcare, indispensabile ai portoghesi per produrre calce e costruire una struttura in pietra. Ha già la prova di essere nel punto giusto.
Se c'era una struttura che è stata costruita qui, doveva essere in cima.
A un tratto, Scott individua una radura tra gli alberi.
Sì, per me ci siamo. Eccolo lì. L'ho trovato. È qui davanti a me. Davvero notevole. Beh, quasi non mi sembra vero.
A quanto pare l'intuizione di Scott era giusta. Ma prima, lo storico vuole fare una verifica finale. Se anche questa pietra reagirà all'acido, lui saprà di essere nel posto giusto.
Questo è calcare. L'edificio è in pietra e calce, senza dubbio di stampo europeo. La popolazione malgascia non ha mai costruzioni come questa. Ho intrapreso questo viaggio per cercare la prova della presenza dei templari qui in Madagascar e l'ho trovata. Ci siamo davanti. È il fortino costruito dai portoghesi templari all'inizio del XVI secolo e guardate, è ancora in ottime condizioni. Questo è un pezzo importante della storia dei templari portoghesi.
ed è in questo luogo remoto. Si erano anche impegnati. Quella è una finestra molto stretta, quindi serviva a scopi difensivi. Analizzando bene l'edificio, vedo che ha una certa imponenza. Uno spesso strato di calce all'esterno. Questo muro è molto robusto. Era di certo difensivo. Cioè, sono pareti spesse un metro. Che grande costruzione.
Scott ritiene che i templari portoghesi dovessero difendere qualcosa di enorme valore. Si trattava forse del loro tesoro leggendario. Ed era lo stesso tesoro trovato in seguito dal capitano Kidd e che Barry presume si trovi al largo di Isle Saint-Marie. Scott è convinto che le risposte arriveranno molto presto.
Il Madagascar è la chiave di tutto. È qui che è stato ritrovato il lingotto d'argento che ha dei collegamenti con Kidd. Ho trovato la prova che i Templari furono qui in Madagascar. Ho trovato un loro edificio. La domanda è: riusciremo a trovare l'anello finale che collega tutto ciò ai relitti che Barry esplora? Potrebbe mancare davvero poco a trovare il pezzo mancante del puzzle.
Nei prossimi episodi.
Che c'è laggiù? Andiamo a vedere.
Sono pronto. Avranno lasciato qualcosa qua giù? Wow!
Ho individuato qualcosa. Dovete venire a vedere.
C'è qualcosa di grosso qua giù.
Grande.
No, non sto più nella pelle. Voglio scoprire cos'è.
Guardate un po' qui. Questa pietra è un grosso indizio.